Ehi, scusate, c'è qualcuno là fuori? Dovrei dirvi una cosa. Ma tutto sommato è meglio se non c'è nessuno, perché la cosa che devo dire è che ho qualche apprensione. Ecco, a volte le tengo chiuse nel bagagliaio, le apprensioni. A volte invece stanno sul sedile posteriore, lì composte, con la cintura di sicurezza. A volte invece guidano loro. Potrei tenermele con me, francamente, le mie apprensioni. Anzi, dovrei tenerle con me, perché mica sono cosa pubblica. E invece ogni tanto mi viene da condividerle con loro. Dai, Bachi! Pagati uno psicanalista, uno bravo, perlomeno trovati un amico, corri, bevi, fai un uso moderato di droghe, vi sento già che state pensando questo e mica posso darvi torto, anzi, ci avete perfettamente ragione, però no, attenzione, mi spiego meglio, o almeno ci provo. Al netto del fatto che sono troppo pigro per la corsa, astemio dalla nascita, che una volta a 16 anni sono stato male mentre mi facevo una canna e da allora non ho più riprovato, e che al momento non ho soldi per lo psicanalista, figuriamoci per uno bravo. Ecco, al netto di tutto questo, è bene che specifichi che non è esattamente un mio bisogno condividere le mie apprensioni, e certamente meno che mai nemmeno un vostro, ma è che ogni tanto mi viene da pensare che le apprensioni che ho io abbiano una qualche radice nella realtà e possano quindi in qualche modo appartenere anche agli altri. Magari mi sbaglio, eh? E se è così, basta dirlo un po' più forte. Dai, trovati uno bravo! Tranquilli, capirò. Allora, faccio degli esempi di apprensione del momento, perché poi ovviamente le apprensioni si dividono in transitorie, quelle del momento appunto, e di lungo periodo. Lasciamo perdere le seconde e concentriamoci sulle prime. In questo momento una cosa che mi dà apprensione è Adolescence. Esattamente, lei, la serie su Netflix, anzi la miglior serie mai realizzata da Netflix, la più sconvolgente mai apparsa su Netflix, quella scritta meglio, girata meglio, interpretata meglio, l'avete scritto tutti e l'avete vista, immagino, tutti o quasi. Io invece non l'ho vista, vorrei vederla, ma non l'ho vista, perché la storia di un ragazzino che viene accusato di aver ucciso una compagna di classe e viene portato in carcere mi dà appunto una certa apprensione, lo confesso. Io sono di temperamento mamma ansiosa e le storie di bambini, di figli perduti, rapiti, strappati alla famiglia o altro, o peggio ancora, mi mettono in seria difficoltà. Nonostante amassi alla follia Winona Ryder, per esempio, non ho visto neanche un frame di Stranger Things perché sapevo che all'inizio scompare un ragazzino. Colpa di Spielberg, che in Minority Report non mi aveva avvertito all'epoca che a Tom Cruise rapivano il bambino in piscina, e la colpa era sua, di Tom Cruise, perché si era distratto e non se lo sarebbe mai più perdonato. Lo stesso Spielberg che in uno dei suoi film peggiori mi ha fatto piangere comunque come una fontana quando abbandonavano nel bosco il bambino robot di AI, si chiamava, non me lo ricordo nemmeno più. Facile intuire quindi, con questo tipo di premesse, che una storia come quella di Adolescence metta alla prova i miei nervi tutt'altro che d'acciaio e mi metta per l'appunto apprensione. Il secondo esempio che vi posso fare è che in questo momento mi dà apprensione l'idea di andare negli Stati Uniti. E il problema è che non è semplicemente un'idea. A breve andrò a fare un viaggio negli Stati Uniti, è un viaggio rimandato da un bel po', ma tra un po' ci siamo. Solo che poi leggo cose come quella del ricercatore francese, la storia la conoscete, no? Immagino, fermato, interrogato, espulso e messo su un aereo per farlo tornare in Francia. Questa disavventura è capitata a un ricercatore francese che andava a una conferenza a Houston ed è capitata perché gli agenti di frontiera hanno esaminato il suo cellulare e ci hanno trovato dentro frasi critiche nei confronti del presidente Trump. secondo la ricostruzione, fatta dal ministro francese per l'istruzione superiore e la ricerca, Philippe Baptiste, l'episodio è avvenuto il 9 marzo scorso. Uno studioso del CNRS, impegnato nelle attività spaziali, è arrivato appunto in Texas per partecipare a una conferenza. Alla dogana gli agenti gli hanno chiesto di controllare il suo cellulare e, secondo la loro versione, ci hanno trovato messaggi di odio verso Trump che potrebbero essere qualificati come terrorismo. Quindi lo hanno fermato, messo sul primo aereo e rispedito a casa. Gli agenti doganali americani hanno il diritto, da quello che ho capito, di controllare i cellulari di chi arriva, ma succede normalmente in casi rarissimi. Ci sarebbe il primo emendamento della Costituzione che garantisce libertà di espressione, ma i diritti, questo tipo di diritti, sembra non si applichino nella stessa maniera ai cittadini americani e ai cittadini stranieri. Sarebbe quindi necessario leggere i messaggi in questione, scriveva per esempio Paolo Mastolilli sulle colonne di Repubblica, per capire se si tratta davvero di pensieri che possono essere interpretati come atti di terrorismo oppure semplici manifestazioni di opinioni personali, per quanto critiche. Devo dire che quando ho letto questa notizia la prima cosa che ho pensato è: bah, sarà un'esagerazione giornalistica. Poi però è sceso in campo proprio il Ministero dell'Istruzione francese. Altra notizia che arriva da un altro quotidiano, in questo caso il Corriere della Sera, e anche lì ho pensato: beh, la stanno un po' gonfiando, chissà quanta panna montata. Però, beh, insomma, la notizia è questa: le dogane americane ora fanno paura. Turisti respinti, in manette o nei centri di detenzione. La Germania avverte sui rischi per chi va negli Stati Uniti e commette qualche leggerezza. I casi di fermo anche per diverse settimane. Gli europei iniziano a tagliare le vacanze oltre oceano. Si scrive nel pezzo che i tedeschi finiti in cella sono diventati così tanti che il Ministero degli Esteri della Germania ha dovuto modificare le raccomandazioni di viaggio per gli Stati Uniti. Le false dichiarazioni sul motivo del soggiorno, anche un leggero superamento della validità del visto, possono portare, si legge nel sito del Ministero degli Esteri tedesco, possono portare all'arresto, alla detenzione o all'espulsione. Non è un'avventura, come avviene per destinazioni normalmente più problematiche, ma poco ci manca. Diversi cittadini europei, turisti, studenti, scienziati sono stati respinti alla frontiera statunitense o peggio portati in centri di permanenza con motivazioni non sempre chiare. Si raccontano alcune storie, quella di Jessica, 29 anni, tedesca, fermata per 46 giorni, un suo connazionale 25enne trattenuto per 16. Allo Spiegel ha raccontato di essere stato portato in un centro di detenzione con una catena attorno allo stomaco, le manette e i ceppi alle gambe. C'è anche un inglese che racconta di essere stata fermata per 3 settimane, e in modo anche un po' paradossale, al confine canadese, arrivando dallo stato di Washington, le sarebbe stato chiesto di tornare indietro a compilare in modo corretto i fogli per il visto, ma quando lo ha fatto e ha rimesso i piedi sul territorio americano è stata ammanettata. I visitatori scrivono nel pezzo del Corriere della Sera, iniziano ad essere preoccupati, alcuni decidono di rimandare il viaggio oltreoceano, altri cancellano le prenotazioni. Eccomi, alzo la mano, a proposito di apprensioni, io sono uno di quei visitatori preoccupati. Poi ci andrò lo stesso, per carità, però solo l'idea di percepire di non stare più esattamente in quello che normalmente consideriamo essere uno stato di diritto, dove il diritto è garantito, ammetto che mi lascia addosso una certa inquietudine. Anche qui, come dicevo, mi è venuto il dubbio, ho detto chissà se sarà esattamente così, e poi oggi sul New York Times si scrive ancora una volta esattamente di questo. Potrei fermarmi qua, francamente, con il campo delle preoccupazioni, ma possiamo anche andare avanti, perché sempre nel pezzo che firmava Paolo Mastolilli sulla colonna del Corriere della Sera, a proposito di accreditamento della notizia, diceva: se però uno somma questo episodio a quanto sta accadendo nelle università come la Columbia di New York, a cui sono stati tolti 400 milioni di finanziamenti federali, oppure ai corrispondenti della Casa Bianca, a cui è stato negato il diritto di decidere i colleghi che lavorano per tutti nei pool incaricati di seguire il presidente, la sensazione è quella di una sfida sistematica da parte dell'amministrazione alla libertà di espressione, come gli Stati Uniti l'hanno conosciuta, voluta, praticata dalla loro nascita fino a oggi, alla faccia del free speech che ci aveva gettato addosso J.D. Vance quando era venuto a Monaco a fare il suo famoso discorso. A proposito di Columbia University, ma adesso ci arriviamo, ripartiamo proprio da qui, da questo tipo di tema, da questo tipo di inquietudine, ma visto che l'altra volta nemmeno ci siamo ricordati di mettere la sigla, stavolta lo facciamo, dai.
Con gli occhi chiusi sul via vai di faccia, che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
E dunque alle 9:43 minuti eccoci qua in questa puntata del Demone del Tardi in cui vi ho comunicato alcune delle mie apprensioni. Poi ci sono, come dire, le apprensioni soggettive, ma le apprensioni soggettive hanno un senso, almeno in questo contesto, se poi si proiettano su uno sfondo che riguarda un pochino tutti eravamo partiti, come dire, dal fatto individuale per allargare lo sguardo a quello che sta succedendo per esempio negli Stati Uniti nelle università. Abbiamo nominato la Columbia University dove l'intenzione dell'amministrazione Trump, come ben sapete, è quella di spezzargli le reni per non aver gestito adeguatamente le proteste pro-PAL. Il metodo è sostanzialmente quello che Trump ha usato con Zelensky, ovvero ti tolgo le risorse, ti ricatto, ti spezzo e ti piego. Non è un, come dire, un orientamento specifico legato a quanto accaduto alla Columbia University, ma è un atteggiamento generalizzato, quello nei confronti delle università, che sono identificate da questa amministrazione un po' come un luogo in cui si forma un pensiero degenerato, lontano dalle tradizioni di quell'America in purezza che sta dentro alle ossessioni del mondo MAGA. L'idea è quasi quella di trasformare le università in grandi madrasse d'Occidente dedite al culto della Tesla, una Tesla da adorare come se fosse il monolite di Kubrick, e profanarne una concessionaria è un po' come la profanazione del Tempio. Il delirio che sta andando in scena in questi giorni è sintetizzato dall'1-2 che si è visto sugli schermi televisivi della Fox. Prima abbiamo visto la segretaria della giustizia Pam Bondi, che è andata in televisione a dire che qualunque attacco alla Tesla sarebbe stato considerato un atto di terrorismo, e poi l'altro ieri, in un crescendo pirotecnico, c'è stato questo siparietto sempre in diretta con un anchorman di Fox News e la portavoce della Casa Bianca, in cui si parlava di pena di morte per chi danneggiava le Tesla. Più conciliante, che tutto a dire, si è mostrato proprio Trump, che sul suo social Truth ha scritto: non vedo l'ora di vedere i malati terroristi delinquenti ricevere condanne a 20 anni di carcere per quello che stanno facendo a Elon Musk e Tesla. Forse potrebbero scontarle, ha aggiunto, nelle prigioni di El Salvador, che sono diventate famose per le loro condizioni così belle. Capite bene che, come dire, se uno è già portato all'apprensione, all'idea di andare negli Stati Uniti ripensando alle cose che magari ha detto qui a questi microfoni o scritto, peggio ancora, su Twitter, perché poi le trovi sul telefono, a proposito di Tesla, di Musk e di Trump, beh, l'apprensione diventa quasi giustificata. A chiarire ulteriormente la natura ossessiva del tema è arrivato poi il senatore Ted Cruz, che parlando di Musk ha detto: Elon è bersaglio di tentativi di assassinio, le sue concessionarie vengono incendiate, tutto perché sta combattendo per il nostro paese e per salvare l'umanità. Ecco, magari anche un po' meno verrebbe da dire, perché questo di Ted Cruz è il classico esempio di quel fantozianesimo del settimo giorno che giorno dopo giorno mostra nuovi proseliti. Però forse vale la pena soffermarsi un attimo non solo sull'aspetto fantoziano, bensì su quella strampalata idea salvifica espressa proprio dal senatore Ted Cruz, perché forse oggi a unire Mosca, Washington o Tel Aviv è questa sorta di fondamentalismo religioso da tutti condiviso. C'è la destra messianica di Israele, c'è Putin con il patriarca Kirill, Dugin, le radici medievali e gli sciamani da cui si è fatto benedire per distruggere l'Ucraina, e poi ci sono gli Stati Uniti con questo evangelismo fanatico in cui un signore che presentava The Apprentice adesso si autorappresenta come scelto da Dio e si accompagna con una torma di personaggi che erano quelli che, ve lo ricorderete, avevamo visto in quella celebre foto in cui lo studio Ovale sembrava un congresso di esorcisti, tutti quanti occhi chiusi e mani rivolte verso Trump al centro, con Paula White, che era la ministra del culto, anzi la ministra dell'ufficio della fede neonominata. Ecco, per capire un po' il delirio e il fanatismo un po' ossessivo a cui siamo arrivati, sentite un attimo questa cosa che è andata in scena nei giorni scorsi.
We secure his family, his children, his calling and everything that pertains to what you have called him to carry out, and I ask for divine visitations that you would continue to give him your wisdom according to James 1:5, that you would give him the mind of Christ according to Philippians 2:5, that you said in Psalm 33 that blessed is the nation whose Lord is God, and we just thank you for our.
Ecco, le parole che sentite pronunciate sono proprio quelle della ministra della fede Paula White, nonché consigliera spirituale di Donald Trump. Non potete vedere le immagini, ve le descrivo io. C'è lei che sembra Giuca Scasella ma bionda, e c'è lui con gli occhi chiusi che sembra quello ipnotizzato a Domenica Inn, con lei che gli sta dicendo: ti risveglierai solo quando te lo dirò io. Poi arriva quest'altro che dice che appunto Trump è stato scelto da Dio e che loro faranno qualunque cosa per proteggerlo, pregheranno per lui, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco, Ecco, in quanto a prescelti, devo dire che io, se proprio devo, preferisco nettamente Keanu Reeves in Matrix, ma comunque questo è quello che passa il convento. E devo dire che tutto sommato con Paula White si è fatto addirittura un salto di qualità nella scala dei consiglieri spirituali, perché quello precedente è oggetto di questa notizia. Si dimette il pastore della Gateway Church, accusato di aver molestato una dodicenne in passato, era il consigliere spirituale di Trump. Robert Morris, pastore senior della Gateway Church di South Lake in Texas, nonché appunto ex consigliere spirituale del presidente, ha rassegnato le proprie dimissioni dopo che una donna lo ha accusato di averla ripetutamente molestata. I fatti sono avvenuti quando lei aveva 12 anni e lui 21, Morris ha riconosciuto successivamente in una dichiarazione al The Christian Post, sito di notizie evangeliche, di aver avuto un comportamento sessuale inappropriato. Il consiglio della Gateway Church ha dichiarato di aver accettato le dimissioni del pastore senior, il pastore in oggetto fu appunto molto attivo anche politicamente, diventando uno dei membri del comitato consultivo evangelico di Trump. Nel 2020 Trump stesso fu ospite della sede texana, dove tenne un discorso sulle relazioni razziali e sulla economia. A proposito di gente che è stata condannata per stupro, ce n'è uno che è stato ricevuto in settimana alla Casa Bianca. Si tratta di Conor McGregor, irlandese, campione di MMA, che era lì in quanto campione di MMA, ma anche perché di lì a poco avrebbe annunciato la sua intenzione era quella di diventare presidente dell'Irlanda. Le elezioni credo che saranno a novembre, e ha cominciato a lanciare il suo claim, che è più o meno via gli immigrati prima gli irlandesi. McGregor è stato appunto condannato per stupro qualche mese fa, dovrà pagare quasi 250.000 euro alla sua vittima, ma in questi giorni appunto, con grande sfarzo, con foto rilanciate dall'account ufficiale della Casa Bianca, è stato ospite del presidente, di Musk, di tutti, insomma, la prima linea dell'amministrazione. L'MMA, come sapete, è molto popolare, è sport molto popolare nell'entourage trumpiano, tanto che Dana White, che è stato il CEO, il presidente dell'Ultimate Fight Championship, vale a dire la più grande organizzazione di arti marziali miste, MMA per l'appunto, grande sostenitore di Trump, è entrato da poco nel consiglio di amministrazione di Facebook. Voi vi domanderete che cazzo c'entra uno che si occupa di MMA con Facebook. Beh, c'entra, così come c'entra il fatto che ministra dell'istruzione sia diventata Linda McMahon, detta la signora del wrestling, moglie di Vince, capo del World Wrestling Entertainment. Linda McMahon, che è stata tra i primi sostenitori e finanziatori di Trump, un po' per l'amicizia di vecchia data, un po' per le comuni radici nel mondo dello spettacolo, e che è stata scelta da Trump stesso come segretario dell'istruzione, senza che abbia mai insegnato un'ora in vita sua, nemmeno ai figli, come si fa a stendere. E Linda McMahon ritorna protagonista proprio in queste ore, perché Trump ha firmato un ordine esecutivo con cui ha ordinato proprio a lei di avviare lo smantellamento del suo stesso dipartimento, ovvero quello all'istruzione, trasferendo i poteri agli stati. È una procedura che evidentemente andrà incontro a nuove battaglie legali, perché ci vuole un voto del congresso, ma Caroline Leavitt, portavoce della Casa Bianca, ha spiegato che la decisione di Trump porterà alla riduzione del dipartimento, non alla sua chiusura, e quindi stanno cercando un modo di andare fino in fondo. Nel frattempo Linda McMahon si è fatta sentire e ha spiegato che il dipartimento dell'istruzione che lei dirige è infiltrato da radicali, zeloti e marxisti. Mannaggia, radicali, zeloti e marxisti tutti quanti insieme e tutti annidati all'interno del Dipartimento dell'Istruzione. A proposito di marxisti, Trump se l'è presa in settimana nuovamente con quelli del New York Times, perché sul New York Times avevano scritto che erano state passate informazioni confidenziali sulla Cina di Elon Musk. Lui ha negato categoricamente, quindi ha detto in conferenza stampa che quelli del New York Times hanno fonti false, raccontano balle e soprattutto, l'ha detto testuale, sono nemici del popolo. Ecco, l'espressione nemico del popolo la usavano i bolscevichi nel 1917, forse non l'ha nemmeno mai usata Fidel Castro, figuriamoci Bertinotti, e adesso viene usata da Trump, il presidente degli Stati Uniti, nemici del popolo. Trump che nel corso della settimana ne ha approfittato per chiudere Voice of America e che ha portato avanti la sua battaglia nei confronti della stampa, un po' quello che si fa da noi con i giornaloni, no? Avete presente? Sfottò intimidazioni la campagna di Trump contro i reporter sgraditi. Il presidente degli Stati Uniti e la sua portavoce Leavitt prendono di mira i giornalisti poco compiacenti. La tua testata esiste ancora? Dice a uno, mi pento di averti dato la parola, si dice a un altro. Il caso più clamoroso, lo ricorderete, è quello della Associated Press, che ha perso l'accesso allo Studio Vale e all'Air Force One per il rifiuto di usare la dicitura Golfo d'America invece che Golfo degli Stati Uniti, quel Golfo d'America che invece è piaciuto molto al Conor McGregor, di cui sopra, perché si è fatto fotografare proprio insieme a Trump proprio lì in quello Studio Ovale, che nel frattempo è stato trasformato negli arredi da Trump stesso e che adesso sembra come dire un appartamento dei Casamonica, tutori e cose pacchianissime. E tra le cose notevoli fatte da Trump in questi giorni c'è stato anche la presentazione del pulsantone. Ora voi potrete forse facilmente immaginare che il pulsantone sulla scrivania di Trump, e lui Gigione ci ha giocato su questa cosa, possa essere quello del missilone nucleare, e invece no, è un pulsantone che si è fatto installare per ordinare la Diet Coke direttamente nello studio ovale. La seconda cosa notevole fatta da Trump in questi giorni, perché poi cerchiamo di coglierne ovviamente il lato assurdo e surreale, è stata parlare del proprio figlio, il figlio minore Barron, che è quello meno sveglio di quell'altro, l'altro è quello che spara alle papere, per capirci. Ebbene, Trump, intervistato a proposito delle attitudini e delle prospettive del figlio Barron, si è espresso così.
But is Barron's aptitude, in your view, business or politics?
Maybe technology. He can look at a computer. I try turning off his car, turn it off. I turn off his laptop. I said, oh, good. And I go back 5 minutes later, he's got his laptop. I said, how'd you do that? None of your business, Dad. No, he's got an unbelievable aptitude in technology.
Unbelievable aptitude in technology. Bene, per chi non padroneggiasse perfettamente l'inglese, viene chiesto dalla giornalista a Trump, ma suo figlio è più propenso, riferendosi alle attività del padre, al business o alla politica? E lui dice no, ha questa incredibile attitudine per la tecnologia. Pensi che io lo vedo lì con il computer acceso, poi lo spegne e poi lo riaccende, cioè ha un'attitudine incredibile, con Trump sgomento nel vedere che il figlio Barron è in grado di accendere, spegnere e riaccendere il computer. Io devo spegnere per un attimo la trasmissione e la riaccendo tra poco, invece ho la stessa attitudine per la tecnologia che ha un po' Barron, perché c'è la pubblicità e poi ritorniamo con la seconda parte del Demone del Tardi.
Whenever I'm alone, whenever I'm alone with you. You make me feel like I am whole again.
Strepitosa quella di Love Song dei Cure fatta da Adele, con cui riapriamo questa seconda parte del Demone del Tardi di oggi. E come avrete tutti facilmente intuito, ci ritroviamo intrappolati in questa sorta di trip che non era facile immaginare nemmeno dopo aver preso un acido, leccato un rospo e mangiato un chilo e mezzo di peperonata. E invece è un po' così nel catalogo delle apprensioni, ma lo faccio velocemente perché mi rendo già conto adesso di avere poco tempo. Ci avevo messo anche questa cosa trovata in settimana, ecco che cosa fare in caso di attacco nucleare, il manuale di sopravvivenza distribuito in Francia alle famiglie. Entro l'inizio di quest'estate il governo francese sarebbe infatti intenzionato a distribuire un manuale della sopravvivenza, un pamphlet di 20 pagine che darà ai cittadini francesi tutte le informazioni del caso per proteggere se stessi e coloro che ci sono vicini. C'è anche una splendida infografica in cui nel kit d'emergenza vengono messi il caricatore per il cellulare, non dimenticare gli occhiali da vista, sempre utile qualche soldo spicciolo, praticamente se si aggiungono le calze, le mutande e il pigiama di ricambio e la valigia che avevo fatto io quando ero andato in ospedale. Poi no, però ci sono anche altre cose, tipo il coltellino svizzero che dal campeggio fino all'olocausto nucleare serve sempre. Fantastico il coltellino svizzero. I francesi stanno lavorando adesso al loro simpatico vademecum in caso di attacco nucleare, si erano già portati avanti nei mesi scorsi, credo ne avessimo anche già parlato, Svezia e Finlandia. In Svezia peraltro adesso stanno già lavorando al rifugio antiatomico che si monta con la brugola, ma perché loro sono avanti. Vado però a chiudere invece il catalogo delle mie apprensioni con quella che proprio mi ha morso allo stomaco in settimana, perché a un certo punto ho avuto veramente, ma nemmeno apprensione, paura della Meloni che mi interroga su Ventotene. Me la immaginavo, parlami di Ventotene, e io piccolo piccolo al banco, mentre lei grande grande sulla cattedra, balbettavo delle cose un po' daccato, tipo Ventotene, il manifesto di Ventotene, il fondamento dell'Europa Unita, Altiero Spinelli, quelle cose lì, no, che quando non hai studiato butti lì un po' a caso. Beh, sapete bene poi com'è andata dalla storia in settimana. C'è stata la derapata, ormai celeberrima derapata, della Meloni, che poi è la sua grande arte di buttarla in cacciara. Mica la prima volta, basta fare una ricerca. 29 gennaio 2025, caso Almassri, Meloni la butta in cacciara. 12 agosto 2023, sul salario minimo, Meloni la butta in cacciara. 1 ottobre 2021, caso Fidanza, Meloni la butta in cacciara, perché lei è cintura nera di cacciara, diciamo che sta alla cacciara come le gemelle Kessler stavano a Canzonissima. Ho fatto impazzire impazzire l'opposizione, ha detto tutta contenta, manco fosse Elodie, dopo il concerto della vita al Circo Massimo. Che cosa ha fatto Meloni? Vabbè, lo riepilogo velocemente, ha preso un po' di frasi qua e là e le ha citate. Ora, le parole, lo sappiamo, sono importanti, ma più importante ancora è il contesto di riferimento in cui le parole vengono messe, e le parole del manifesto di Ventotene avevano come contesto quello del carcere in cui erano stati confinati quelli che poi lo hanno scritto, quel manifesto, e c'erano un comunista, un socialista e un liberale, insomma c'erano più anime lì dentro che correnti del PD, e quindi figurati se lì dentro ci poteva essere propagandata la dittatura del proletariato. Anzi, se prendi delle frasi dal manifesto di Ventotene, volendo ci puoi trovare di tutto, da Rosa Luxemburg fino a Mario Draghi, ma veramente. E allora forse il tema e la questione che riguarda un manifesto come quello di Ventotene non è tanto quello che esprime attraverso alcune frasi dei suoi estensori, non è la parte politica e l'appartenenza di per sé, quanto piuttosto la forza di provare a immaginarsi, mentre là fuori ci sono le dittature e c'è la guerra, immaginarsi un mondo nuovo. È un po' come quella scena di un vecchio film di Jim Jarmusch, film in bianco e nero, che si chiamava Down by Law, e dentro a una la cella di un carcere c'erano Tom Waits, Roberto Benigni e John Lurie. E a un certo punto, visto che loro sono chiusi lì dentro, che cosa fanno? Disegnano sul muro una finestra, e attraverso quella finestra riescono a evadere dal carcere. Quella è la forza di immaginarsi un mondo nuovo e quello è, come dire, la forza vera di un manifesto come quello di Ventotene. E c'è, come dire, chi poi a Meloni l'ha ricordato in modo, come dire, retoricamente ben più che efficace, quindi siccome è stato un po' più bravo ce lo risentiamo.
Il manifesto di Ventotene è da tutti gli storici riconosciuto non come approvato in maniera truffaldina rispetto alla storia a presentarci la Presidente del Consiglio, l'inno alla dittatura del proletariato. È il suo esatto contrario. È l'inno dell'Europa federale, con un Parlamento federale, con un governo federale contro i nazionalismi, che sono stati il cancro che nel Novecento ha prodotto due guerre mondiali con milioni di morti. Questo è stato. E poi, Presidente, le chiedo di stigmatizzare, perché usare in questo modo la memoria di Ventotene significa oltraggiare la memoria di Altiero Spinelli, considerato in tutta Europa il padre dell'Europa, di Ernesto Rossi, di Eugenio Colorni, ucciso nel 1944 dopo essere stato arrestato dalla polizia fascista e consegnato alle truppe di occupazione. Noi siamo qui in questo Parlamento, lei presiede il Parlamento di questa democrazia grazie a quegli uomini che non possono essere insultati, non possono essere derisi, non si può fare la caricatura, non è accettabile. Lei deve dire parole di verità, lei è il Presidente della Camera dei Deputati della Repubblica Italiana. Questo è un luogo sacro della democrazia e noi siamo qua grazie a quegli uomini e a quelle donne, sia quelle donne che riuscirono a far uscire da Ventotene quel documento e fecero in modo che si diffondesse. Quei visionari nel 41 erano confinati politici, eravamo nel pieno della guerra, sembrava che stessero per vincere i nazisti e ci diedero una visione. Si inginocchi la Presidente del Consiglio di fronte a questi uomini e a queste donne, altro che dileggiarli. Vergogna, vergogna, vergogna.
Ehi, che sta succedendo?
La speranza è il futuro.
Quei figli di puttana hanno vinto il processo e fanno una dimostrazione.
Quali figli di puttana?
Quegli stronzi del partito nazista.
I nazisti dell'Illinois.
Io li odio, i nazisti dell'Illinois.
Sarà stata anche una derapata, anzi è stata una derapata, sarà stata la supercazzola di turno della cintura nera del buttarla in cacciara per parlare d'altro. Ma pur, come dire, nella costruzione retorica, sentire cose come quelle dette da Fornaro ogni tanto fa pure piacere. Dicevamo delle parole importanti, a parte che sta roba delle parole sono importanti, ha ormai anche un po' rotto le balle, ma le parole sono davvero importanti. Alla Meloni, per esempio, non piace l'espressione Rearm Europe, che è il nome scelto da Ursula von der Leyen per il piano di difesa europea. E attenzione, non è questione di concetto, perché anzi, averne di riarmi così per Meloni, solo che bisognerebbe trovare un modo di dirlo che possa suonare un po' diverso, magari che possa piacere pure a Trump, giusto per continuare quella operazione di equilibrismo da Cirque du Soleil con cui si vuole tenere insieme due cose che non stanno più insieme, come l'Europa e l'America di Trump. E dunque, insomma, bisognerebbe parlare di un riarmo che non sembri un riarmo. E così ecco che Meloni va da von der Leyen, si parlano e la Commissione prende atto della perplessità della Presidente del Consiglio italiano. E che cosa fa? Affianca al brand originale Rearm Europe un'altra espressione più elegante e certamente meno ostile, ovvero Readiness 2030, prontezza 2030. È vero, non è una cazzata. Molto bene, Readiness 2030. E tra l'altro, sviluppando ancora di più il concetto, si potrebbe poi progredire di eufemismo in eufemismo e varare via via franchezza 2031, tenerezza 2032, fino a pucci pucci 2033. Sarebbero sempre carri armati e missili, ma vuoi mettere come suona diverso? Ci sarebbe poi da sistemare anche la cosa del porcospino d'acciaio, che però anche lì potrebbe diventare una progressione virtuosa. Prima porcospino d'acciaio, poi marmotta di sughero, procione di pongo, fino a gattino di zucchero filato. Che meraviglia! O invece di complicarsi troppo la vita per trovare espressioni colorite, come già ha suggerito qualcuno, si potrebbe fare come ha fatto Putin e chiamare il riarmo europeo operazione difensiva speciale. Ecco, piacerebbe sicuramente anche a Trump. A proposito di Trump e a proposito di linguaggio, non so se avete fatto caso alle parole che Trump usa. La telefonata con Putin, molto buona. Quella con Zelensky, molto buona. Il Canada è cattivo. Chi attacca la Tesla è molto cattivo. Dunque abbiamo buono, molto buono, cattivo, molto cattivo. Che si tratti di relazioni internazionali, di affari, di giustizia o di immigrazione, la sua analisi si articola sempre e solo in una scala di quattro concetti chiave. Buono, molto buono, cattivo, molto cattivo. Un vocabolario e un arsenale interpretativo al cui confronto Tarzan sembra Kant. Buono, molto buono, cattivo, molto cattivo. Ecco, Salvini per esempio non c'ha un grandissimo vocabolario, però per esempio, per variare, c'ha gli elenchi, ve li ricordate?
Milano, Roma,
gli elenchi di Salvini,
Bologna,
questi qua.
Napoli, Torino, Trieste, Salerno, in Francia, in Germania, in Israele, in Bulgaria, in Albania, in Russia, in Norvegia, in Scozia, in Galles.
Partite IVA, artigiani, commercianti, piccoli imprenditori e liberi professionisti. L'onore, la dignità.
Ecco, adesso va avanti per 28 minuti di fila e quindi lo lasciamo semplicemente in sottofondo, però nell'armamentario retorico ha trovato il modo di andare oltre ai quattro concetti di Trump: buono, molto buono, cattivo, molto cattivo. Ma tornando alle telefonate di Trump con Putin e Zelensky, sono state molto buone, lo ha detto lui. Entrambi gli hanno promesso che faranno il possibile per mandargli due uova, perché gli americani sono rimasti senza uova ed è una tragedia. Cioè, pensate, gli americani senza uova è come se i giamaicani rimanessero improvvisamente senza canne. Cioè una tragedia nazionale. Adesso come facciamo? Niente, niente, niente paura. Chiediamo a Elon Musk. Solo che Elon Musk ha pensato a tutto. Ha pensato a come mandare un razzo su Marte, ma non ha pensato a come fare un uovo se ti manca la gallina. E quindi che cosa hanno fatto? Hanno cominciato a chiedere in giro a tutti quanti, ma non proprio a tutti quanti. Hanno chiesto le uova a chi? Hanno chiesto le uova al Messico e le hanno chieste al Canada. E allora la domanda è naturale, ma come cazzo ti viene in mente di chiederle al Messico, che hai cercato di murare un quarto d'ora prima, e al Canada, che ti vuoi annettere un giorno sì e l'altro pure? E invece no, le hanno chieste al Messico, al Canada e pure alla Groenlandia. Ora le possibilità sono due. O tra tutti i paesi del mondo Trump conosce solo quelli e quindi continua a ripeterli sempre quelli, che si tratti di invaderli, di chiedergli le uova o di qualsiasi altra cosa, oppure le richieste sono consapevoli e mirate. E allora ti domandi che idea può avere di sti paesi in cui non ha mai messo piede, per capirci. Quanti polli pensa che ci possano essere a razzolare tra i ghiacci della Groenlandia per poter soddisfare il fabbisogno di uova americano? Quanti? E allora, improvvisamente, eureka! Qualcuno che a Washington conosce la geografia deve avergli suggerito il Veneto. Uova! L'America chiede aiuto al Veneto. Allora, a suggerirgli il Veneto deve essere stato probabilmente qualcuno del Pentagono che si ricordava di quella notizia di 4 anni fa, forse la ricordate anche voi. Carro armato dell'esercito sbaglia mira durante un'esercitazione e c'entra pollaio in provincia di Pordenone. Notizia che da una parte ci ricorda come siamo messi quando facciamo la guerra noi italiani, a prescindere dalla disponibilità delle armi, ma dall'altra parte deve aver fatto pensare al Veneto come un grande, un gigantesco pollaio a cielo aperto, o almeno così devono averlo immaginato i generali a Washington, che poi hanno dato il suggerimento a Donald Trump. E quindi uova. Cazzo, che occasione per il Veneto. Settimana scorsa gli volevano incenerire il prosecco e adesso sono lì col cappello in mano. Me lo vedo già il vertice tra Zaia e Musk. Doge contro Doge. Noi diamo le uova, ma te ci dai le gondole elettriche. Potrebbe essere un deal pazzesco e vedrete quando poi gli americani saranno costretti a bussare alle porte del Trentino perché rimarranno senza strudel. Che rivincita l'America in ginocchio che bussa alla porta del Made in Italy è il sogno di qualunque sovranista. Solo che il fatto che l'America si rivolga a Zaia per le uova è uno smacco pazzesco per Salvini, anche perché quello forte sui generi alimentari è sempre stato lui. Salvini, che lo avrete visto, è sempre più impegnato, ne parlavamo già la settimana scorsa, a vestire i panni gandiani del Mahatma delle Sagre.
Ragazzi, dal gruppo della Lega Bruxelles le idee sono chiare. Se ci sono 800 miliardi da investire, non li usiamo per comprare armi, missili, carri armati, li usiamo per le nostre scuole, i nostri ospedali, le nostre pensioni e le nostre famiglie. Mentre Trump, Putin e Zelensky parlano di pace, lavorano per la pace, noi abbiamo il dovere di costruire pace. Mentre a Bruxelles qualcuno penso che preferisca la guerra.
Ecco, questo è il Mahatma delle Sagre che sta provando a rosicchiare come un castorone canadese qualche 0, alla Meloni, sbandierando pacifismo come tutta la comunità di Sant'Egidio messa insieme. Salvini, che tra l'altro è uno che si è fatto più volte tutte le trattorie della Perugia Assisi e quindi può parlare di pace, ha ragion veduta. Un Salvini che, mentre la Meloni derapava su Ventotene gettandole in cacciara perché doveva nascondere gli scazzi all'interno della maggioranza, Salvini, dicevo, veniva insignito di un prestigiosissimo premio. Attenzione, il primo ministro ungherese Viktor Orban ha premiato mercoledì il vice premier italiano Matteo Salvini con una medaglia d'onore per aver difeso i valori cristiani tradizionali e combattuto l'immigrazione. Orban ha consegnato a Salvini una statua di bronzo e un certificato durante la cerimonia del premio Janos Uniadi, tenutasi mercoledì a Bruxelles. Orban ha dichiarato che il premio è stato assegnato per la difesa incrollabile dell'Europa di Salvini, che ha combattuto con coraggio contro l'invasione di migranti illegale via mare. Lo ricorderete tutti, Salvini combattere con coraggio contro l'invasione sulle spiagge attaccate dagli infedeli. Risulta per la cronaca che oltre alla statua di bronzo di Janos Uniadi, che era un cavaliere quattrocentesco diventato eroe nazionale ungherese, e alla statua di bronzo ci sia anche un contributo di 20.000 euro, forse per le spese che ha dovuto sostenere per la battaglia. Salvini, che nel corso della commovente cerimonia in cui ha ricevuto il premio, ha spiegato qual è in realtà in questo momento il pericolo numero uno.
Perché il pericolo numero uno in Europa è il fanatismo islamico, è il terrorismo islamico, è l'estremismo islamico. È l'immigrazione senza controllo che Bruxelles ci porta volutamente nelle nostre scuole, nelle nostre case, nelle nostre fabbriche.
Ecco, il terrorismo islamico che Bruxelles porta nelle nostre case e nelle nostre fabbriche. La musichetta zanzanzanza ce la mette lui, come sempre, quando fa gli spot. La cosa fantastica del Salvini portatore di pace è alla fine che si è portato a casa orgogliosamente il premio dedicato a un tizio che nel 400 ha massacrato più infedeli dell'angelo sterminatore, ma trattandosi di infedeli a posto così. Però attenzione, perché mentre Salvini combatteva i musulmani nelle pianure della come Janos Uniadi, c'era Vannacci che stava combattendo il crimine nella metropolitana di Roma.
Oggi siamo col generale Vannacci, potremo confrontarci con lui, essendo un generale con un'esperienza veramente forte e riesce a capire certe situazioni anche a livello di strategia.
La situazione la conosco, l'ho già descritta anche questa qua di termini, ma oggi lo facciamo insieme e così le vedremo.
Vediamo quelle piccole chicche che uno dice, ma davvero sono 30 anni che queste rubano? Quando sanno che ci sono io scappano, escono proprio fuori, perché loro hanno la paura di essere bruciati dal punto di vista di viso. Ci sono borseggiatrici che da 30 anni, una ragazza mi ha detto, guarda, io rubo dal 1987, ho fatto in tutto 6-7 mesi di carcere, un po' di domiciliari, però ho sempre rubato.
Non è possibile che una persona campi oltraggiando quelle che sono le regole sociali e lo continui a fare, indisturbata, questo è il problema. Chi lede la società deve essere messo in condizione di non nuocere.
Dove vai, dove corri? A Sarchiapone! Che scappi? Stupido! Stupido!
È così, bisogna stare attenti, tasche sempre chiuse, guardarsi intorno, vedere gli eventuali pericoli, le eventuali vie di fuga, se qualcuno ti aggredisce da che parte puoi scappare. Questa è la realtà della metropolitana e qualcuno mi diceva di no.
E quelli che avete sentito erano per l'appunto Vannacci, che combatteva il crimine nella metropolitana di Roma, insieme a Cicalone, youtuber ed ex istruttore di pugilato, diventato famoso con i suoi video Scuola di botte e Quartieri criminali, e che adesso si è specializzato nella caccia ai borseggiatori in metropolitana. Uno che sta una tacca, anzi diverse tacche, sopra Striscia la Notizia, che faceva o tentava di fare più o meno lo stesso mestiere. Intanto, come sempre, mi accorgo che sono le 10:26 e praticamente la trasmissione è finita. Io ci avevo mezza scaletta ancora da gestire e volevo chiudere in questo minuto e mezzo, saltando veramente un po' di palo in frasca, ma volevo chiudere con un saluto e un addio a George Foreman, che è morto questa notte. George Foreman, che è stato il protagonista di una grande storia, che è poi la storia di una grande sconfitta, quella con Muhammad Ali nella notte di Kinshasa, in quello che è stato, è diventato ed è rimasto come il più leggendario match della storia del pugilato, ovvero Rumble in the Jungle. Ecco, Foreman non si riprese per tanti anni da quella sconfitta, e per tanti anni avrebbe tenuto una foto sulla sua scrivania, sempre davanti agli occhi. Non era la foto della moglie o dei figli o di una delle sue vittorie, ma era proprio la foto del momento in cui Muhammad Ali lo colpisce e lo mette al tappeto. E lui diceva: è stato un grande momento per lo sport e per il pugilato, mi ha reso umile, non l'ho mai dimenticato, quel colpo mi ha reso una persona molto migliore di quella che sarei diventato se fossi stato io a buttarlo giù. Vi consiglio, perché la trovate online, di andarvi a lì leggere l'intervista che George Foreman diede ad Emanuela Audisio per Repubblica 11 anni fa, nel 2014, proprio nei 40 anni di Rumble in the Jungle, in cui racconta con grande franchezza di se stesso, e racconta appunto di come si è trovato a gestire quella seconda vita che non era la vita che si era immaginato, ma era appunto quella del suo grande fallimento, della sua grande sconfitta e del riconoscimento della grandezza di Muhammad Ali per quell'incontro che alla fine, dice lui, è stata la sua salvezza, e ha finito per festeggiarla per il resto della sua esistenza. E con il ricordo breve e un po' di corsa di George Foreman si chiude questa puntata del Demone del Tardi. La prossima settimana ci sarà invece l'appuntamento con la direttrice Lorenza Ghidini. Noi ci ritroviamo tra 15 giorni. Intanto, ciao a tutti, grazie per esserci stati, buona giornata e a presto.